Al-Masri, chi è il potente poliziotto libico? Trump minaccia la Russia, ma quanto è credibile? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
È un criminale di guerra su cui pendeva il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, è stato prima arrestato, poi rilasciato.
Siamo un tra i fondatori della GAFT di Roma.
Siamo il fondatore della GAFT di Roma, ma anche chi governa l'AIA è la bocca della verità.
The president says he will meet with Vladimir Putin and he has urged the Russian leader to make a deal to end the war in Ukraine.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, come sempre, Valeria Bernardi. E come sempre vi ricordo il 349-238-6666, domande e commenti, i vostri messaggi punteggeranno anche quest'oggi il nostro racconto. Poi siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.09 esatte qui a Milano, saranno le 10.09 del mattino alla Casa Bianca a Washington e le 19.09, una manciata di secondi, al Cremlino a Mosca, da dove i due presidenti Trump e Putin si stanno osservando molto attentamente. La sensazione è che il tavolo negoziale russo-ucraino sta per essere apparecchiato, forse questione di mesi, ma qualcosa sta cambiando, specie se guardiamo e riascoltiamo o rileggiamo le ultime dichiarazioni, non soltanto di Donald Trump e Vladimir Putin, ma anche dello stesso Volodymyr Zelensky. L'ipotesi dei peacekeeper europei, il fatto che Trump promette di risolvere il conflitto a breve, lo stesso Zelensky che aveva detto che il 2025 poteva essere l'anno risolutivo, Vladimir Putin si dice pronto e aperto al dialogo con la Casa Bianca. Trump intanto però minaccia la Russia con sanzioni e dazi se non si arriva alla pace. Ma basterà? Parleremo di questo, ma parleremo anche del caso Al-Masri, il capo della polizia giudiziaria libica con mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, ora a Tripoli, prima fermato dalla polizia italiana ma poi portato appunto con un volo di Stato nella capitale libica. La Corte Penale Internazionale chiede spiegazioni al governo italiano. Quest'oggi vi consegneremo una fotografia aggiornata dell'importante paese nordafricano, dalle mille complesse dinamiche e aggiungerei dalle mille milizie, di cui lo stesso Al-Masri era anche un importante esponente. Molto spesso in Libia le divise, le uniformi a disposizione di uomini potenti sono tanti. Si può essere, per esempio, non parlo di Al-Masri nella fattispecie, trafficanti di uomini, comandanti di flotte pescherecci, guardia coste e anche poliziotti giudiziari. Questi due temi di quest'oggi per voi. 349-238-6666. Io sinteticamente vado a sfogliare il dossier. Che partono proprio da quella che sarà la postura europea di fronte alle minacce di sanzioni, di dazi, perdonatemi, che arrivano dall'amministrazione Trump. Ieri, in un incontro avvenuto in occasione dell'anniversario del Trattato dell'Eliseo 1963, il cancelliere tedesco Scholz e il presidente francese Macron hanno discusso delle relazioni con l'amministrazione Trump e in particolare proprio di questa possibilità che tanto affliggerebbe l'Europa. Nelle dichiarazioni fatte ai giornalisti, i due leader hanno insistito sul fatto che l'Europa è forte e il tandem franco-tedesco è solido, pur prevedendo delle difficoltà. Queste le dichiarazioni. Poi sappiamo molto bene che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, in maniera diversa, i due paesi stanno affrontando dei momenti particolarmente turbolenti. Nelle scorse ore l'alta rappresentante europea per la politica estera Callas ha detto che l'Unione Europea deve incrementare la spesa per la difesa proprio per contrastare la minaccia russa. Nel 2024 i paesi UE hanno investito in media l'1,9% del PIL contro il 9% della Russia. La Callas ha anche aggiunto: il presidente Trump ha ragione quando dice che non spendiamo abbastanza. Una notizia che difficilmente troverete sui giornali italiani, ma ve la consegniamo perché ha a che fare con quella che abbiamo chiamato e spesso raccontato diplomazia degli ostaggi. I combattenti Houthi dello Yemen hanno rilasciato un intero equipaggio di una nave cargo, la Galaxy Leader. Era stata sequestrata nel novembre del 2023, questo in azione di sostegno alla causa palestinese. Ebbene, 25 membri dell'equipaggio, provenienti da varie nazioni, Filippine, Ucraina, Messico, Romania, Bulgaria, sono stati consegnati all'Oman. Questo per in qualche modo sostanziare e, dal punto di vista degli Houthi, dare una mano al cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Più tardi parleremo di Corte Penale Internazionale. Le agenzie hanno appena battuto il fatto che Karim Khan, il procuratore capo della Corte che ha sede all'Aia, ha appena spiccato mandati di arresto nei confronti di due altissimi leader dei talebani per presunti crimini di genere. In particolare, nel mirino, il leader supremo dei talebani, Aibatullah Akhundzada, e il giudice capo dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, Abdullah Kim Haqqani, membro del potentissimo clan Haqqani. Poi, come sapete, in corso il World Economic Forum a Davos, quest'oggi attesissimo, e lo attendono da giorni il discorso di Donald Trump. Sarà alle 17 ora italiana, ne riparleremo quindi domani, anche se ho il sospetto che parlerà soprattutto di economia e di commercio, naturalmente, ma staremo a vedere. Invece, recentemente, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha avvertito, sempre a Davos, che ci troviamo di fronte a due nuove profonde minacce che rischiano di sconvolgere la vita come la conosciamo: la crisi climatica e l'espansione ingovernata dell'intelligenza artificiale. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano li chiudiamo e mentre voi scaldate i polpastrelli, noi apriamo il nostro racconto con questa voce.
If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia?
Sounds likely.
Vedremo. Siamo in contatto con Zelensky. Parleremo con il presidente Putin molto presto e vedremo cosa accadrà. Quello che penso è che l'Unione Europea dovrebbe pagare molto di più di quanto stia pagando ora. Perché sotto l'amministrazione Biden noi abbiamo dato 200 miliardi di dollari in più. Voglio dire, quanto questa situazione impatta su di loro e su di noi. Tra noi e l'Ucraina c'è un oceano. Credo che l'Europa dovrebbe parificare lo sforzo.
Il mondo secondo Donald Trump, gli Stati Uniti secondo Donald Trump, non passa giorno che nuovi ordini esecutivi, nuove mosse, nuovi annunci costringono noi narratori e osservatori a rivedere, a provare a immaginare davvero che mondo ci aspetta, che Unione Europea ci aspetta e cosa accadrà nel conflitto russo-ucraino. Antonio Talia ci segnalava questa mattina una lunga e particolareggiata analisi pubblicata da Foreign Affairs. La firma è quella di Andrei Kolesnikov, membro del consiglio scientifico dell'Istituto finlandese di affari internazionali. Tenete conto che Kolesnikov è russo, conosce molto bene la società e la politica e vive però in esilio perché dal punto di vista politico non è esattamente allineato al regime in vigore. E sintetizzo sostanzialmente la tesi, che è molto interessante, di Kolesnikov. Alla Russia e a Vladimir Putin interessa forse di più, per tutta una serie di motivi ideologici ma anche economici, per esempio il fatto che ha tantissimi soldati mobilitati al fronte, ha tantissima carenza di, per esempio, di docenti, fare tornare i soldati al fronte vorrebbe dire dargli tutti i benefit promessi. La soluzione potrebbe essere, anche per continuare a dopare l'economia che ormai è diventata un'economia di guerra, una sorta di nuova guerra fredda. Nel frattempo però Donald Trump ha minacciato sanzioni alla Russia, lo ha fatto via social, col suo, con Truth, ha detto: attenzione, bisogna arrivare alla pace, io voglio bene al popolo russo, ma ci vuole una pace, altrimenti scatteranno sanzioni e dazi. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano al professor Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Azeri Cattolica. Vittorio, ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, partiamo da questa analisi di Kolesnikov, che parla di nuovo di guerra fredda come qualcosa di particolarmente utile a Vladimir Putin, perché in qualche modo va a congelare uno stato nel suo paese che è fatto di tanti fattori: stato di guerra, soldati al fronte, in parte anche virtuosi, dopati evidentemente, ma in parte virtuosi. Questa cosa può convenire anche a Vladimir Putin? A Donald Trump, perdonatemi.
Ma diciamo così che Donald Trump agli Stati Uniti conviene meno, nel senso che l'economia americana è un'economia in cui sì, il Pentagono con le sue commesse gioca un ruolo importante. Il Pentagono è il principale datore di lavoro al mondo dopo il Ministero della Difesa indiano, per cui non c'è dubbio che è in grado di stare in una situazione del genere senza soverchi problemi, ma non è il punto in cui l'economia americana agli utili più elevati, le marginalità più alte. Quindi agli americani conviene meno anche perché un sistema da guerra fredda, comunque un sistema sul quale ci sono tensioni sui prezzi e ci sono, diciamo così, aumentano gli imprevisti, aumentano le possibili sfide con la Russia, ma anche con la Cina. Quindi tutto sommato conviene meno. È sostenibile, ma non conviene. Che Putin invece possa perseguirlo, lo trovo una suggestione estremamente interessante.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Aseri Cattolica, la vostra al 349-238-6666. Qualcuno scrive, Trump sarà anche poco credibile, ma guardate Biden a quello che ha fatto. Guardi, quando ci ponevo e vi ponevo la domanda sarà credibile, mi riferivo esattamente a sanzioni e dazi. Perché, professor Parsi, qua c'è un po' un cambio di passo. Nessuno si attendeva una minaccia così diretta e una pressione così diretta da parte di Trump alla Russia. Però mi chiedo, visto che già l'Unione Europea e tanti altri paesi occidentali hanno un meccanismo di sanzioni, di dazi, di blocco delle importazioni alla Russia, cosa può fare Donald Trump con un'economia americana che non dipende così tanto dalla Russia, di così efficace e che diventi veramente il game changer?
Allora, il livello di interscambi tra Russia e Stati Uniti non è particolarmente significativo, e anche sui beni che la Russia principalmente esporta gli Stati Uniti non ne hanno praticamente bisogno, soprattutto oil e gas in cereali. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente autosufficienti. Certo che se l'America desse un giro di vite, che potrebbe significare per esempio sanzioni indirette, quindi applicazione del meccanismo sanzionatorio a tutti quelli che commettono con la Russia in violazione alle sanzioni americane, un po' quello che avveniva ai tempi che è avvenuto a lungo con Cuba e che in parte adesso è stato sollevato come livello di sanzioni. Quindi le sanzioni indirette da un mercato come quello americano, che è così interdipendente con Cina ed Europa, sono piuttosto pesanti in quel senso, soprattutto pensando appunto alla Cina, pensando al Brasile, pensando ai paesi non già allineati sulla questione ucraina.
Come spesso accade, Vittorio, quando siamo in onda accadono cose, sarà l'orario, sarà la coincidenza con alcuni fusi orari altrettanto delicati. Antonio Tele mi consegna una breaking news battuta dalle agenzie: Zelensky, negoziati con la Russia se da Trump ci sono garanzie di sicurezza. E questo ci porta, e questa è notevole come notizia, ci porta all'altra domanda che volevo farti. Perché da tempo ci sono segnali che questa tavola di pace si stia apparecchiando. Uso volutamente questa strana similitudine. Immaginiamoci un bel tavolo di quelli a cui ci ha abitato Vladimir Putin nei primi mesi del conflitto e precedentemente al conflitto. A capo tavola c'è Donald Trump, dall'altra parte c'è Vladimir Putin. Voleva sedersi Volodymyr Zelensky, Putin dice non se ne parla proprio. Vorrebbe sedersi l'Unione Europea e Putin dice, ma lo stesso Trump dice, non se ne parla proprio, cioè parliamo noi due. Cosa c'è sul piatto? Le portate cosa prevedono? C'è un primo livello che è cessioni o acquisizioni territoriali. Poi c'è un secondo livello che è puramente politico, strategico, anche di lungo periodo. L'Unione Europea, non invitata a sedersi al tavolo, può permettersi di non battere palla su un conflitto alle porte dell'Europa e che tanto ha impattato anche sull'economia europea? Cioè davvero decideranno tutto Trump e Putin?
No, quello non credo, ma penso piuttosto questo, cioè che il chip d'entrata per questo tavolo è che l'Ucraina abbia garanzie sostanziali di sicurezza che facciano sì che la Russia non possa pensare di continuare a esercitare un potere di ricatto nei confronti di Kiev una volta che i negoziati fossero conclusi e portassero un accordo di tregua e poi di pace. Quindi questa è la premessa, che significa che i russi devono, a Putin deve accettare questo punto, l'America deve essere disposta a mettere questa cosa. Da lì poi si inizia a ragionare, si potrà vedere quali sono le amputazioni territoriali che l'Ucraina può essere disposta a temporaneamente ad accettare, anche se mai a riconoscere, c'è una differenza sostanziale dal punto di vista giuridico tra questi due concetti, e c'è un ruolo per l'Europa a quel punto, perché se si parla di una forza di garanzia, quindi non di mera interposizione, non stiamo parlando di UNIFIL qua, stiamo parlando di una forza multinazionale di garanzia dei confini con gli stati, che quindi interverrebbe, stando sul territorio ucraino, interverrebbe qualora qualcuno violasse il confine ucraino. Questo è lo spazio che l'Europa può ritagliarsi. Il discorso è: sarà in grado di farlo, sarà capace, avrà la volontà politica? Significa assumersi dei rischi, significa crescere. Cioè, se vuoi avere un ruolo nel sistema internazionale, non devi pagare dei prezzi, cioè avere una difesa che non sia questa cosa miserrima, con questi investimenti ridicoli che sfiorano, che non arrivano neanche al 2% per molti paesi importanti, andare ben oltre, andare almeno oltre il 3 e raggiungere magari a regime il 5, se lo scenario è quello di una guerra fredda che dura qualche lustro, e prenditi il rischio politico di dire: ok, io metto la mia garanzia effettiva su questo. È chiaro che la nostra garanzia è importante che ci sia militarmente e politicamente, ma sta in piedi solo se assistita dalla presenza anche americana. Potrebbe anche non essere una presenza sul campo di militari, ma essere una presenza garantita da una clausola nucleare.
Anche perché la presenza militare sul campo, secondo quanto ha stimato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, necessiterebbe di 200.000 uomini, e nei giorni scorsi con analisti militari abbiamo spiegato come sia difficilmente realizzabile, quantomeno se fossero esclusivamente soldati europei. La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Cattolica di Milano. Vittorio, ti faccio sentire la voce di Boris Bondarev, l'ha raggiunto il nostro Antonio Talia, ex diplomatico russo, ha lavorato alle Nazioni Unite, a Ginevra, si è dimesso e fuggito nel giorno esatto dell'invasione su larga scala in Ucraina. Vive in esilio in Europa, come sempre non diremo dove sta, né lui preferisce evidentemente rivelarlo. E la domanda è questa: da un lato Trump minaccia Putin, dall'altro sembra un po' blandirlo, perché non è che abbia mai avuto un atteggiamento particolarmente muscolare. Qual è la strategia di Donald Trump, ma soprattutto come viene recepita da Vladimir Putin e dalla sua cerca? Ascoltiamo insieme.
I think that Mr. Putin and his people in the Kremlin now are very very interested in getting to know what President Trump really means to do.
Penso che il signor Putin e il suo entourage al Cremlino in questo momento siano molto interessati a capire che cosa intende fare davvero il presidente Trump. Questo perché ormai sappiamo che Trump può incorporare nello spazio di una sola frase contenuti dai significati completamente diversi. Da un lato mostra sentimenti molto positivi nei confronti della Russia, del popolo russo e dello stesso presidente Putin. Ma dall'altro, come dicevate, minaccia nuove sanzioni, nuove misure economiche, eccetera. Insomma, è molto difficile stabilire quello che intende fare davvero. E ritengo che Putin stesso non abbia molte informazioni in più sulla situazione di quante ne possiamo avere noi. Tuttavia, se Trump abbia veramente una strategia o no, è una questione completamente diversa. La mia impressione personale è che lui e la sua squadra di governo non hanno in mano alcuna strategia concreta su come gestire la Russia e come gestire la guerra in Ucraina. Penso che stiano cercando di trovarne una. Il che non è una sorpresa, perché in 3 anni l'amministrazione precedente, guidata da Biden, non è riuscita a elaborare una strategia coerente su come fermare la guerra in Ucraina, come convincere Putin a fare marcia indietro e fargli accettare una pace credibile e di lunga durata. Non credo che ci abbiano pensato davvero. Mi pare che si siano fatti trascinare dalle emozioni e anche da alcune paure, il che è sempre una cattiva base per ogni politica razionale. Hanno fallito e la loro idea di deterrenza non ha fermato Putin e non ha aiutato gli ucraini a sufficienza. Penso che Trump non voglia seguire le orme di Biden, ma adesso deve davvero immaginarsi qualcosa di nuovo, di molto più efficace e concreto. Mi pare che abbia cominciato bene, ma se riuscirà a proseguire nella giusta direzione o se invece farà marcia indietro e inizierà a tentare di compiacere Putin, non possiamo saperlo. Il signor Trump e la sua squadra sono un oggetto misterioso.
La voce di Boris Bondarev, il microfono di Antonio Talia, Il signor Trump e la sua squadra sono una black box, una scatola nera, impescutabile. Però una cosa è certa, Vittorio Emanuele Parsi, quasi uno slogan in chiusura. Le relazioni internazionali, la diplomazia a volte deve essere dannatamente creativa. La ricetta occidentale non ha funzionato, Trump deve tirar fuori un coniglio dal cilindro. Ce la farà?
Vedremo, io credo che in questo momento lui voglia far capire a Putin che non ha, tra virgolette, niente di personale nei suoi confronti, quindi non è un regime change il punto d'approdo di una sicurezza futura, ma contemporaneamente non intende fargli fare quello che vuole. Su questo, all'interno di questo diciamo passaggio stretto, c'è lo spazio per negoziare. Vediamo se Putin è interessato a questo.
E vediamo anche questo spazio quanto dura, perché siamo passati da risolvi due conflitti in 24 ore a recentemente, per quello russo e ucraino magari qualche mese ci vuole. Grazie mille, Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Cattolica. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Io farei una piccola pausa, ci sono tantissimi messaggi al 349-238-6666, allora andiamo a dare i numeri in senso buono, è la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Sulla ricostruzione dei fatti che hanno portato all'espulsione del cittadino libico Najem Osema Al-Masri Abish, richiamo quanto appena riferito in risposta ad altre interrogazioni sul medesimo episodio. E a seguito della mancata convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello di Roma, considerato che il cittadino libico era a piede libero in Italia e presentava un profilo di pericolosità sociale, come emerge dal mandato d'arresto emesso in data 18 gennaio dalla Corte Penale Internazionale, ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 13,1 del testo unico in materia di immigrazione. Il provvedimento è stato notificato all'interessata al momento della scarcerazione. Nella serata del 21 gennaio, come ha detto, ha lasciato il territorio nazionale. Evidenzio che l'espulsione che la legge attribuisce al Ministro dell'Interno è stata individuata come quale misura in quel momento più appropriata, anche per la durata del divieto di reingresso, a salvaguardare la sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico, che il Governo pone sempre al centro della sua azione, unitamente ad ogni profilo di tutela dell'interesse nazionale.
Così il ministro dell'Interno Piantedosi, pochi minuti fa in audizione davanti al Senato, sta parlando naturalmente del capo della polizia giudiziaria libica, Najem Osama El-Masri, noto anche come Al-Masri, arrestato domenica a Torino. Il mandato era della Corte Penale Internazionale, crimini di guerra, rilasciato poi martedì, dopo il rilascio espulso dal territorio italiano, portato fino a Tripoli con un Falcon di Stato, e poi atterrato appunto all'aeroporto di Mitiga, peraltro accolto da alcuni miliziani festanti, miliziani che vi anticipo fanno parte della Rada, è una delle più potenti milizie di Tripoli, di cui El-Masri farebbe anche parte, sarebbe uno degli uomini di spicco. Quando all'inizio di questo viaggio vi dicevo che in Libia è molto facile avere più uniformi, più divise e più giacche a seconda delle occasioni, mi riferivo in parte anche al ruolo di Al-Masri. La Corte Penale Internazionale intanto chiede delucidazioni. Com'è possibile che sia stato rilasciato e poi riportato in Libia? Fra pochissimo vi faremo sentire e vi faremo ascoltare anche chi è El-Masri, ma intanto volevo dare il benvenuto al professor Michele Caianello, insegna diritto processuale penale, Università di Bologna, e specializzato in cooperazione giudiziaria europea e internazionale e diritto comparato. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato.
Allora, premesso che secondo molti osservatori e giornalisti il ministro Piantedosi non ha esattamente risposto ai dubbi. Uno dei dubbi è sostanzialmente la richiesta della Corte di Roma è arrivata sul suo tavolo, lui ha aspettato per rispondere, nel frattempo il Tribunale ha deciso di scarcerarlo. Però facciamo un ulteriore passo indietro, perché qua è un programma di esteri e parliamo soprattutto di Corte Penale, di Libia, eccetera. Al-Masri è un cittadino libico e i crimini a lui contestati sarebbero stati commessi sul territorio libico. La Libia però non ha firmato lo Statuto di Roma. Perché allora la Corte Penale Internazionale emette un mandato d'arresto, peraltro tramite anche l'Interpol?
Perché lo può fare siccome c'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione adottata mi pare nel 2015, che incarica la Corte Penale Internazionale e il suo procuratore di indagare sugli attacchi massicci e sistematici alla popolazione civile in Libia, sì, avvenuti dopo la caduta del governo Gheddafi, diciamo così, adesso detto un po' in modo sommario.
Chiarissimo. State ascoltando la voce del professor Michele Caianello, Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ci sono tantissime domande al 349-238-6666. Qualcuno chiede: ma questo libico non veniva dalla Germania, perché non l'hanno fermato lì? Perché il mandato della Corte Penale Internazionale è stato spiccato in concomitanza con il suo viaggio e suo arrivo in Italia. Qualcun altro scrive: efficiente dimostrazione di realpolitik, soluzione veloce prima di chissà quanti ricatti, minacce e invii in massa di migranti. Così Paolo da Fiesole, che lo pone già sulla lettura, sul piano politico, ma con lei, professor Caianello, stiamo sul piano strettamente giuridico. Il ministro Piantedosi ha appena detto che c'era una fortissima pericolosità, cioè questo era un individuo pericoloso, per questo è stato espulso. Ma la stessa pericolosità non poteva essere utilizzata, tra virgolette, la dico molto male, dalla Corte di Roma per non scarcerare Al-Masri? Cioè, se io un individuo pericoloso, lo scarcero immediatamente e lo rimpatrio immediatamente?
Sì, l'argomentazione del ministro Piantedosi è ineccepibile. Una volta scarcerato, essendo pericoloso, ha scelto la strada di espellerlo. Certo, magari si sarebbe potuto mantenere la carcerazione della persona. La Corte d'Appello di Roma ha adottato un'interpretazione molto formalistica della legge del 2012 e sulla base di quella ha deciso che non poteva trattenerlo in custodia. Se volete ne parliamo, insomma, ecco dei termini, però l'argomento è formale, certo. Volendo ci può stare.
Torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, perché molti ascoltatori fanno letture, compiono letture di quello che è accaduto. Un esempio è questo: eventuali minacce e ritorsioni da parte della Libia, opportunità, convenienza, ragion di Stato. Sassada Monopoli invece dice: non è un periodo fortunato per la Corte Penale Internazionale. Professor Caianello, è d'accordo? Alla fine ne discutevamo prima in redazione, davo conto del fatto che il procuratore capo Karim Khan ha messo nel mirino i due più alti leader talebani, uno religioso, uno un po' più governativo. Ma chi mai li arresterà alla fine? Non c'è un quasi in questo, lo chiamo iperattivismo, sto sbagliando, ma ricordo i tempi in cui la Corte Penale Internazionale arrestava solo warlord africani, no? Questo iperattivismo non rischia di consegnarci una tremenda inefficacia della Corte Penale Internazionale?
Sì, c'è questo rischio. La stessa vicenda di Al-Masri è misteriosa. Gli ascoltatori fanno delle domande molto intelligenti. La domanda di arresto viene presentata a inizio di ottobre, ma il mandato di cattura viene emesso solo il 18 di gennaio e il 19 Al-Masri si ritrova in Italia. Passa dalla Germania e dalla Francia, nessuno si accorge o comunque lo arresta, e è possibile che questa cosa sia anche stata fatta un po' apposta. D'altronde noi abbiamo accusato la Corte nei primi anni della sua vita di occuparsi solo di vicende africane, tanto per cui gli stati africani volevano anche venire via dalla Corte a un certo punto, perché erano insoddisfatti. Ora il livello sta cambiando e quindi abbiamo anche dei mandati d'arresto contro persone molto influenti sul piano della politica internazionale. Questo mette un po' più al centro politico la Corte, però rischia poi di essere un boomerang, perché è inefficiente, nel senso che in molti casi poi gli stati non se la sentono di seguire e quindi di cooperare con la Corte.
Anche perché è utile ricordarlo, professor Caianello, se dico eresie mi sconfessi pure tranquillamente, che non avendo un sistema di law enforcement, Karim Khan può anche spiccare mandati di cattura, ma ci vuole qualcuno materialmente che non è una forza di polizia della Corte Penale Internazionale che poi vada a mettere le manette a questa persona. Stiamo sull'aspetto più, se vuole, un po' più immateriale.
Forse si aspettava che, diciamo così, dall'Europa di trovare un alleato un po' più facile magari che altri continenti, però questa è una mia illazione.
Abbiamo sentito anche in queste ore dichiarazioni da parte di alcuni politici, in particolare la sinistra, i politici italiani, che dicevano: ma come, l'Italia ha ospitato la firma dello Statuto di Roma, noi siamo in qualche modo coloro che in un momento di grande sensibilità a livello internazionale, lì è stato scritto il trattato costitutivo della Corte Penale Internazionale. Non c'è una valenza anche simbolica di questa vicenda che si compie e si consuma nel territorio italiano?
Non c'è dubbio, il Trattato di Roma è l'ultimo grande successo internazionale. Pensiamo all'inizio alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo degli anni 50, il Trattato di Roma del 98 si chiama così perché è l'ultimo grande successo diplomatico italiano, che ha convinto tanti stati riluttanti a sottoscrivere lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Non esisterebbe se non ci fosse stato quello sforzo nel luglio del 1998.
Grazie mille al professor Michele Caianello, diritto processuale penale, Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore.
Arrivederci alla prossima, grazie.
Vi porteremo con il nostro Air Force No One, non con il Falcon governativo, ovviamente abbiamo ben altri mezzi qui a Radio 24. Vi porteremo all'aeroporto di mitica Tripoli per andare a conoscere, busseremo alla sua porta, chi è El Masri e questa pericolosità denunciata anche dallo stesso ministro Piantedosi. 349-238-6666. Qualcuno sottolinea il fatto che una persona molto pericolosa va in Germania, affitta un'auto senza alcun problema e poi va a vedersi la partita di calcio in Italia. Io, perdonate la battuta, ho sempre detto che il calcio fa male, l'ho sempre detto, perdonate. Poi prendete la battuta e buttatela via, come sapete seguo altri sport, fa male nel suo caso, nel senso che ha rischiato parecchio. Allora, chi è El Masri? Sentite Giulio Canizzaro come lo tratteggia in 90 secondi.
È il numero uno della polizia giudiziaria di Tripoli, ma tutti lo conoscono come torturatore di detenuti. Najim Osama El Masri, noto come El Masri, era capo della famigerata prigione di Mitiga, quando a partire da febbraio 2015 avrebbe commesso crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai danni dei detenuti del carcere. La sua carriera però inizia molto prima, e precisamente nel 2011, all'interno delle milizie libiche nate dopo la caduta di Gheddafi. Membro di lungo corso dell'apparato di deterrenza per il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato, una delle principali forze armate che controllano la capitale libica, è cresciuto al suo interno fino a diventarne uno dei comandanti più potenti. Dal quartier generale nell'aeroporto di Mitiga, dove ha sede l'omonimo carcere, l'apparato di deterrenza gestisce un sistema di centri di detenzione, dove, secondo i difensori dei diritti umani, finiscono anche i migranti intercettati in mare dalla Guardia Costiera libica. Nel 2021 El Masri viene nominato direttore dell'Istituto di Riforma e Riabilitazione della Polizia Giudiziaria di Tripoli, un ruolo che gli ha permesso di avere il controllo non solo di Mitiga, ma di tutte le principali strutture detentive della capitale. Nel 2022, come ricordato da Avvenire, balza agli onori della cronaca nell'ambito dei violenti scontri armati scoppiati nella zona di Saba, a est della capitale Tripoli. A confrontarsi sono gli uomini della Guardia Presidenziale, guidati dal vicecomandante Ayub Bourass, e le forze della polizia giudiziaria capeggiate proprio da El Masri e affiliate alla Rada, potentissima milizia di Tripoli legata al governo di unità nazionale del premier Dbeiba. Da quella prova di forza, la figura di El Masri ne esce rafforzata, diventando uomo di peso nei fragili equilibri politici e militari della Libia. Sotto la sua direzione, la prigione di Mitiga diventa uno dei centri più temuti della Libia per le torture sistematiche, le sparizioni forzate e le uccisioni illegali. Ma la sua storia non finisce qui. Gli investigatori della Corte Penale Internazionale stanno anche verificando un suo possibile coinvolgimento nelle fosse comuni scoperte a Tarun dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2020.
Questo è Al Masri, ma se vi state chiedendo cos'è la Libia oggi, piccola pausa, traffico, torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Caso Al Masri, la sua figura, lo stato dell'arte della Libia, l'importante paese nordafricano. Nicoletta, 349-238-6666, non è che la Corte sta facendo figuracce, è il virtuoso Occidente che si vanta dei suoi valori. Non ho detto che la Corte fa figuracce, attenzione, gentile Nicoletta. Ho detto che la Corte spicca mandati di cattura e molto spesso, ultimamente, questi mandati di cattura non possono essere attuati, concretizzati, per tutta una serie di motivi che normalmente sono politici o ideologici, non per la mancanza di una qualche forza di polizia in qualche stato che non possa mettere le manette. Qualcun altro, Giuseppe da Milano, tutte queste organizzazioni internazionali, l'OMS, le corti penali, aggiunge tutte corrotte, non so in base a quale informazione, non valgono niente, vale solo la forza come sempre e per sempre. Questo è un dato che dovrebbe, credo, preoccupare la comunità internazionale. E poi altri messaggi al 349-238-6666, tra cui un ascoltatore polemico che dice: se la primavera araba libica, da voi tanto acclamata, ha mandato al governo, e poi uso un epiteto non troppo radiofonico, persone come questa, voi è la conferma che non azzeccate niente. Io personalmente non ho mai acclamato un bel niente, da giornalista non acclamo assolutamente niente, semmai racconto. Anzi, in tutta onestà, sono stato molto critico nel descrivere la primavera addirittura come un autunno arabo, visto gli esiti. Ma tant'è, quella primavera autunno araba ci ha consegnato un paese nordafricano, la Libia, nel caos oramai da parecchio tempo. Umberto Profazio, International Institute for Strategic Studies, perdonatemi, ma anche NATO Defense Scholar Foundation, e in particolar modo i suoi occhi da anni puntati sulla Libia. Umberto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, abbiamo raccontato chi è il Masri, raccontare tutto il caos libico in poco più di 11 minuti sarà difficile, 10 minuti sarà difficile. Allora vado dritto al punto che ci lega agli altri grandi dossier internazionali. Nelle ultime settimane la presenza russa nella Libia orientale, dopo la caduta di Assad in Siria e una perdita di grip delle truppe di Mosca nel territorio siriano, si sta un po' intensificando. E allo stesso tempo si intensificano anche tentativi di contatto da parte dei turchi. Cosa sta succedendo esattamente in Libia? Ricordo, ci sono due governi da una parte, semplifico, Haftar, Cirenaica, Beiba, comunità internazionale, eccetera eccetera, dall'altra parte al Tripoli. Umberto.
Beh, possiamo sicuramente considerare la regione come un ecosistema fatto di diversi vasi comunicanti che è stato destabilizzato da quello che è successo negli ultimi anni. Ecco, per quanto riguarda il binomio tra Siria e Libia, è abbastanza evidente vedere come dopo la caduta di Assad i russi abbiano cercato di ripiegare verso la Libia, non che non ci fossero stati prima, perché erano già presenti, sì, e stavano ristrutturando le basi di cui avevano possesso già adesso, ma naturalmente a seguito della caduta di Assad la Libia rappresenta una carta da giocare per Putin, soprattutto riguardo la sua area di espansione verso il Sahel e verso le sue ambizioni africane. Ecco.
Perdonami Umberto, ti interrompo, anche perché ricordiamo che il Sahel è ben presente, ben radicato, e lo è sempre di più, complice il ritiro di alcuni attori storici anche militarmente, tra cui per esempio le truppe francesi. Ti porto velocemente dall'altra parte, Umberto Profazio, perché il governo di Tripoli, Beiba, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, è spesso stato sotto attacco da parte dell'altro governo, quello, semplifico ancora una volta, quello di Haftar. È sempre un po' in bilico Tripoli, no? Su chi può contare veramente adesso Tripoli, oltre alcune milizie, ma sappiamo che le alleanze vanno, vengono, eccetera. La Turchia è ancora ben presente?
Ma la Turchia in questi ultimi mesi sta riconsiderando le sue opzioni, principalmente a causa di quello che sembra essere quasi come un accordo sottobanco con la Russia. Ecco. Quello che è successo negli ultimi mesi, ecco, parlavamo dei rifornimenti, del dispiego di truppe dalla Siria alla Libia, è stato fatto anche con il consenso da parte della Turchia, che ha aperto lo spazio aereo per far passare gli aerei russi verso. Quindi questo diciamo, questa competizione ma collaborazione allo stesso tempo tra Russia e Turchia è fondamentale per gli sviluppi libici. La Turchia d'altra parte ha anche aperto i canali di comunicazione con Haftar e soprattutto con i suoi figli, tra i quali Saddam, e sta cercando in un certo senso quasi di ripiegare più su una dimensione economica che non su quella militare. In un certo senso sembra quasi che si siano spartiti l'influenza tra Siria e Libia, tra la Russia e la Turchia.
Umberto Profazio, International Institute for Strategic Studies, ma anche NATO College Defense Foundation, ci sta raccontando qualcosa di assolutamente antintuitivo. Lo risemplifico ancora perché è super intrigante. La Turchia sosteneva il governo di Tripoli e ha fatto resistere Tripoli dagli assalti del generale Haftar, sostenuto invece dai russi. A questo punto che succede? Beh, in Siria succede quello che succede, la Russia vuole comunque magari anche basi navali ben strutturate per avere lo sbocco sul Mediterraneo come si deve. Allo stesso tempo la torta libica è bella golosa, e quando Umberto Profazio faceva riferimento all'aspetto più economico che militare della Turchia, ricordiamo tutta la gara di commesse per rifare le strade, in gara anche con gli italiani, o rifare l'aeroporto di Mitiga. Umberto, paradossalmente quelli che potevano essere nemici amici stanno diventando dei pacificatori per la Libia, perché a questo punto, se è vera la situazione come è vera che mi stai fotografando, beh, Khalifa Haftar non tenterà la marcia su Tripoli.
Questo è da vedere, principalmente perché, diciamo, la situazione rimane sempre volatile in Libia. La principale preoccupazione che riguarda Haftar è vedere quello che è successo ad Assad e farsi due calcoli, per cui sostanzialmente il fatto che i russi non siano andati fino in fondo ad appoggiare Assad mentre stava cadendo il regime potrebbe fargli venire qualche grattacapo. No, allo stesso tempo però sembra quasi che non abbia molte opzioni da parte sua, in quanto è sostanzialmente costretto a fare il gioco della Russia. Abbiamo visto in passato come il ritiro da Tripoli è stato decisamente dettato dalle manovre russe, e senza l'appoggio russo Haftar e il suo esercito nazionale libico potrebbe dissolversi come un castello di sabbia.
Grazie mille Umberto Profazio, International Institute for Strategic Studies, NATO Defense College Foundation. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Perché stiamo parlando di Libia? Perché il Masri è tornato in Libia con tutto il riverbero politico anche italiano che in parte vi abbiamo raccontato. Parliamo di Libia perché, come sottolineano alcuni ascoltatori, dal 2011 si è scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Parliamo di Libia perché ci sono fortissimi interessi italiani, anche energetici, che ci garantiscono anche approvvigionamenti degni di questo nome. Parliamo di Libia per mille motivi. Ricordo un caso di scuola, anche di sicurezza se volete, di immigrazione, così rispondo all'ascoltatore che ci ride perché parliamo di Libia. Ricordo che tra il 2003 e il 2004 una zona vicino a Derna sfornava il più alto tasso di jihadisti suicidi che andavano a farsi esplodere in Iraq. Quindi la Libia è una realtà ipercomplessa, ipercomposita, dove ci sono anche gli italiani che lavorano, è vicinissima alle nostre coste, è un punto di partenza dell'immigrazione, è fondamentale dal punto di vista energetico. Potrei continuare, ma il tempo è scaduto. Vi ricordo più o meno quello che ci guida, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, se volete, alle 16. Un saluto da Gianpaolo Busumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être